adesso voi impegnatevi, io mi impegno anch'io, perché il compito che ho è difficile, sapete, la parola di Dio viene sulla terra, il Verbo si è fatto carne e quindi ha delle cose bellissime da dire agli uomini e poi tocca dirle ai predicatori, i quali le rovinano. Quindi io dovrei in qualche maniera farvi sentire quello che il Signore sta dicendo, immaginate voi. Io comunque vi terrò un po' d'occhio, quando siete stanchi mi fate capire, però seguite, vedrete, facciamo due o tre passaggi per cogliere in profondità questo discorso che il Signore ha cercato di rivolgerci in tutto questo itinerario e soprattutto in questo mistero, no? E allora io partirei da quello che è successo stanotte. Questa notte quando ci siamo trovati qui in chiesa per la prima volta. Voi sapete che le grandi feste cristiane, la Pasqua anzitutto e il Natale, hanno una notte. Cioè, come dire che i cristiani quel giorno lì non possono permettersi di alzarsi alle 9 del mattino, poi lavarsi di corsa, poi venire in chiesa, trovarsi qui e celebrare una messa come le altre. In quei giorni lì i cristiani dovrebbero vegliare tutta la notte, ecco il senso della veglia, veglia vuol dire stare svegli, per prepararsi a ciò che accade in quella notte, perché per alcuni versi le grandi cose, i grandi misteri succedono sempre nella notte, succedono sempre quando c'è silenzio, perché quando c'è il casino dei nostri rumori delle città non può succedere niente se non quello che vedi, quello che tocchi, quello che ti fa arrabbiare, quello che ti innervosisce, ma i misteri appunto avvengono nel silenzio. E quindi stanotte, ma possiamo farlo anche noi adesso, basta che ciascuno di noi, noi sapete che abbiamo un cuoricino grande così, ma è immenso come il mondo. Se uno entra nel cuore e chiude gli occhi, gli si apre il cielo. Cioè quello che noi chiamiamo l'anima, cosa vuol dire? L'infinito che c'è dentro di noi, no? Allora, proviamo a spegnere un po' tutte le luci delle strade, delle piazze, che sono belle da guardare così, ma alla fine ti imbrogliano perché ti fanno pensare che tutto il mondo è qui schiacciato sulle strade. Invece prova a spegnere tutto e immagina il buio sotto il cielo stellato. Ecco, se noi riuscissimo a fare una cosa così, ecco perché sarebbe importante dire a papà e mamma ogni tanto di svegliarvi all'una, alle due di notte, una volta all'anno, due all'anno, non di più, e poi uscire in un posto buio insieme e fare lì un discorsino, pure in silenzio. Cioè sarebbe una bellissima preghiera, uscire in silenzio sotto le stelle, perché quando uno è sotto le stelle non c'è più luce, se non quelle delle stelle, c'è tutto silenzio, c'è come un tuffo al cuore, un soffio al cuore. Perché? Da che cosa nasce? Nasce dal fatto che appare d'improvviso l'immensità dell'universo e tu senti che i piedi dove appoggi, li appoggi su una piccola terra, il commovente piccolo mondo, questa piccola sfera di terra che è dispersa nell'universo, ma che ospita come un miracolo l'avventura umana. Il mondo è questo, è un universo immenso, tutto silenzioso, dove sembra ci sia nessuno, sembra, e comunque appunto pochissimi di sicuro, e quei pochissimi sono tutti raccolti su questa piccola sfera di terra che diventa ospitale perché appunto ha una pellicola che protegge, perché ha l'acqua, lo sappiamo appunto, perché è in grado di essere la nostra casa. Allora, questa terra, questa sfera su cui ci sono gli uomini, oggi è in festa perché il Dio, creatore del cielo e della terra, è venuto sulla terra degli uomini. Questo è il Natale, no? Cioè, dice Dio, con tutto l'universo che ha, potrebbe far colazione su Giove, poi fa la merenda su Marte, poi fa una girata, e potrebbe quasi quasi neanche vedere la terra degli uomini, talmente è piccola, sappiamo quanto è piccola. E invece pensate che sembra addirittura che abbia creato tutto per gli uomini. E comunque, di sicuro, lui è venuto su questa terra a nascere e a farsi uomo. Perché? Io me lo sono chiesto tante volte, perché? Beh, io non lo so, glielo chiederò quando saremo di fronte a Dio, certe domandine sarà bene appunto che gliele facciamo. Però immagino che ha fatto tutta sta roba qui perché è il posto che ama di più in tutto l'universo. La Terra è il posto che ama di più. E perché ha un amore speciale per gli uomini, gli piace stare con gli uomini. Addirittura vuol fare anche lui l'uomo. Perché, adesso vi dico una frase difficile, ma che è bellissima da pensare, provate a pensare. Perché da sempre c'è qualcosa di umano in Dio. Capite cosa ho detto? Da sempre questo Dio è umano. Non potrebbe essere così, appunto, non si potrebbe spiegare perché appunto è capace poi di diventare umano, perché lui conosce l'uomo, sente da uomo, riesce a capire l'uomo da sempre. Quindi quella lettura che abbiamo letto diceva, una delle letture del Natale dice, quando appare Gesù, appare l'umanità di Dio. Ma allora, la domanda è questa, cosa ha mai in testa questo Dio? Perché appunto è venuto a nascere tra noi? Risposta, perché ha un grande progetto in testa, ha in testa appunto un grande progetto. E quando ce lo dirà? Ce lo dirà quando diventerà grande, adesso mica parla quando è un bambino, non è capace di parlare. Ma sapete che a 30 anni poi Gesù incomincerà a parlare. E allora chiarirà un po' alla volta qual è il grande disegno di Dio, le parole e i gesti di Gesù, i Vangeli, che noi tutte le domeniche ci troviamo qui a leggere per quello, per capire cosa aveva in testa questo bambino che è Dio, questo Dio bambino, cosa ha in testa? E ce lo dice Gesù con i suoi gesti e con le sue parole. E ce lo fa capire soprattutto nella sua morte, a Pasqua, quando Dio ama talmente gli uomini da dare la sua vita per loro. E attraversa la morte, la vince, ecco la notizia, il Signore risorto. Cioè questo è un bambino che è morto, tra l'altro è morto male, lo sapete. È morto come una delle tante vittime degli uomini un po' disgraziati che siamo noi. Perché in realtà, ma questo quest'oggi non ve lo voglio dire perché è troppo crudele, in realtà l'abbiamo ucciso a 33 anni circa, ci dava fastidio, un'idea troppo grande per noi, noi preferiamo il panettone ai discorsi di Dio, troppo grandi, capito? Quindi l'abbiamo fatto fuori, però lasciamolo stare, gustiamolo intanto per le idee che ha, dopo magari arriverà il momento in cui da grandi le rifiutiamo, ma intanto gustiamo l'idea che ha. Questo bambino diventato grande attraversa la morte, risorto, sale alla destra del Padre, di là ci manda il suo spirito, la sua anima, il suo cuore e ci lascia il suo pane da viaggio che è l'Eucaristia. Per andare dove? Per andare nel regno che lui sta preparando per tutti gli uomini. Perché questo bambino che è diventato grande, è morto ed è risorto, sta lavorando, come sta lavorando? Lavorerà ancora, noi moriremo tutti, avremo i nostri figli, poi i figli dei figli. Il Signore starà ancora lavorando, seguendo gli uomini uno a uno per preparare questo regno, per preparare il giorno in cui ritornerà e porterà tutti gli uomini nella casa di Dio. Allora, questo è il disegno di Dio. Il disegno di salvare gli uomini, tutti, ciascuno, ognuno, nella sua storia, nella sua fortuna e sfortuna, nel suo desiderio di felicità e di salvarli e di riunirli tutti insieme in una sola famiglia, nella casa di Dio, nella vita beata, eterna. Questa è appunto la rivelazione di questo bambino. La nascita di Gesù ci annuncia una grande gioia, una grande speranza. Come che sono venuti giù gli angeli a dire, uomini, se avessero potuto dire vi invidiamo perché non riusciamo a capire sto Dio che è diventato matto per voi, ha perso la testa per gli uomini e ha messo in piedi tutto, persino gli angeli sono al servizio di questo disegno di Dio. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, non dicono e fortunati noi, gloria a Dio e fortunati, pace, beatitudine per gli uomini di questa terra. Allora, se questa è la grande idea di Dio, finiamo, eh? Questo è l'ultimo pensiero importante, però seguite. Come si fa a ascoltare questa notizia? Così perché uno mette l'orecchio e sente uno che prega? No, no, non avviene così. Sarebbe come se voi sentiste le cose di papà e mamma con le orecchie. Le cose bisogna sentirle col cuore, poi devono diventare mani, devono diventare occhi, devono diventare affetto, devono diventare lavoro, devono diventare passione, devono diventare vita, no? Come si fa ad ascoltare questa notizia, a accettare questo disegno di Dio? Due cose, guarda, due cose, semplifichiamo così, due cose. Una, bisogna tenere aperto il cuore sempre, pronto, sempre pronto in ogni momento alla sorpresa. Cioè, noi siamo qui, e non lasciatevi imbrogliare neanche dai vostri genitori che sembra che siamo qui per studiare, per prendere un lavoro, per farsi una famiglia, no? Certo, si fa, non mancherebbe altro, queste sono le cose più importanti che possiamo fare. Ma facciamo tutte ste cose perché stiamo aspettando qualcos'altro, nessuno lo sa qui cos'è. Però restiamo uomini finché si resta in attesa di qualcosa che deve succedere. Ed è una cosa splendida, appunto, quella che suggerisce il bambino. Noi dobbiamo tenere il cuore sempre pronto alla sorpresa. O, se volete, con una valigia sempre pronta per un meraviglioso viaggio. Allora, voi comprerete i comò, metterete dentro i vostri abiti, però tenete sempre una valigia pronta, perché arriva d'improvviso, arriva, voi dovete essere pronti a partire. Questa è la prima disposizione che bisogna avere per ascoltare. Cioè, questo qui non è venuto qui a dire adesso vengo a scuola con voi, faccio una giocatina con voi, questo qui è venuto qui per portarci via. Ha in testa una cosa, vedete che ce la farà, ci porta via tutti uno a uno. E ci porta via in una grande avventura. Quindi dobbiamo essere pronti a questa sorpresa. La seconda, bisogna cercare di dargli una mano per realizzare la sua idea. Non possiamo star qui solo a bocca aperta a aspettare con la valigia pronta. Intanto bisogna darsi da fare, perché questa idea qui lui la sta già realizzando in questo mondo, in questa vita. E allora, per dirlo in soldoni, nella vita non bisogna essere dei lazzaroni. Non bisogna essere dei lazzaroni, ce ne sono tanti, sapete, e neanche dei profittatori, cioè di gente che si serve del lavoro degli altri, e neanche degli egoisti, i quali, presa la loro cioccolata, se ne sbaffano di tutto. Allora, per rispondere all'idea che ha questo bambino di fare sta cosa bella, grande, insieme a noi, bisogna essere tra gli uomini che lavorano, che si danno da fare. Per che cosa? Per rendere umana questa terra, per coltivarla, per custodirla e per costruire la giustizia e la pace tra gli uomini e per cercare di unire ciò che unisce, ciò che crea legami tra le persone, la società tutta. Per pensare alla famiglia umana, all'umanità come una famiglia unica, per aiutare in questo soprattutto i più deboli, i più poveri, tutti questi discorsi qua, appunto. Allora, solo se ascoltiamo queste cose che il bambino viene a dirci da parte di Dio, allora io ci crederò alle letterine che scrivete, perché molte letterine, io ve lo dico, sono da stracciare. Quando uno incomincia, caro Gesù bambino, fa sulla zuffolatina a Gesù bambino, poi se leggi la letterina, questo qui è un bel egoista così, perché chiede solo cose per sé, chiede tutto per sé. Ma che Gesù bambino è quello lì? Cancella Gesù bambino, dopo di che io voglio questo, voglio quello, voglio quello. Allora ho capito. Ma se noi ascoltiamo queste cose qui, che bisogna costruire una società più giusta, che bisogna essere attenti ai più deboli, che non bisogna essere dei lazzaroni, che bisogna custodire il creato, che bisogna essere pronti a sperare questa grande cosa. Beh, allora io ci credo quando incominci la tua letterina scrivendo «Caro Gesù bambino». Allora capisco che non cerchi solo cose per te e non usi Gesù bambino per cose molto discutibili. Magari per assicurarti un Natale sprecone e molto poco umano, un Natale è un modo di vivere, ma chiedendo ciò che il bambino veramente vuole, allora la nostra letterina farà commuovere Dio. Io immagino quando noi scriviamo queste letterine, Dio, sapete, non ha la faccia, quindi non può fare le smorfie, ma se avesse la faccia, un sacco di lettere, quando comincia a vedere la lettera, comincia a fare la smorfia, dice, ma cosa scrive quello lì? Cosa chiede quello lì? Cosa ha capito quello lì? Cosa gli hanno insegnato quello lì? Dove sono i suoi genitori? Cosa gli hanno fatto capire? Il contrario! Intendevo il contrario io! Invece le vostre lettere dovrebbero far commuovere Dio come un papà e una mamma che scoprono il cuore buono del loro bambino. Lo sapete questo, no? Cioè quando un figlio è egoista, papà e mamma stanno male. Quando un figlio è generoso, papà e mamma gli si allarga il cuore, anche allora faccia, ce l'abbiamo fatta a fargli capire la cosa principale, appunto, no? E così è il cuore di Dio. La vostra letterina farà commuovere il cuore di Dio e rallegrare gli uomini, come abbiamo detto, gloria a Dio nell'alto dei cieli e gioia, felicità per gli uomini in terra di buona volontà, che era quello che cantavano gli angeli e quello che abbiamo ripetuto noi cantando, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Questo è l'inno del Natale, ricordatevelo sempre.